L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Nessuno mi aveva mai detto che il dolore assomiglia tanto alla paura. Non che io abbia paura, la somiglianza è fisica. Gli stessi sobbalzi dello stomaco, la stessa irrequietezza, gli sbadigli, inghiotto in continuazione. Altre volte è come un'ubriacatura leggera, o come quando si batte la testa e ci si sente rintronati. Tra me e il mondo c'è una sorta di coltre invisibile. Fatico a capire il senso di quello che mi dicono gli altri, o forse fatico a trovare la voglia di capire. È così poco interessante. Però voglio avere gente intorno. Ho il terrore dei momenti in cui la casa è vuota, ma vorrei che parlassero fra loro e non a me. Ci sono momenti del tutto inattesi, in cui qualcosa dentro di me cerca di rassicurarmi che soffro, sì, ma non così intollerabilmente. Nella vita di un uomo l'amore non è tutto. Ero felice già prima di conoscere H. Ho parecchie risorse, come si dice. Queste sono cose che tutti superano. Ma sì, me la caverò. Ci si vergogna di ascoltare questa voce, ma per un po' gli argomenti sembrano persuasivi. Poi, d'un tratto, la stilettata rovente di un ricordo e tutto quel buon senso svanisce come una formica nella bocca di una fornace. E nessuno mi aveva mai detto della pigrizia del dolore. Tranne che nel lavoro, dove la macchina sembra funzionare più o meno come al solito, ho orrore di ogni sforzo, anche minimo. Non dico scrivere, ma perfino leggere una lettera è troppo. Perfino farmi la barba. Che importa ora se la mia guancia è liscia o ruvida? Dicono che chi è infelice vuole distrazioni, qualcosa che lo aiuti a non pensare. Sì, ma come un uomo stremato in una notte fredda vuole sul letto un'altra coperta, piuttosto che alzarsi a cercarla, preferisce continuare a battere i denti. Si capisce perché le persone sole diventano sciatte e alla fine sporche e disgustose. E intanto, dov'è Dio? Di tutti i sintomi, questo è uno dei più inquietanti. Quando sei felice, così felice che non avverti il bisogno di Lui, così felice che sei tentato di sentire le sue richieste come un'interruzione, se ti riprendi e ti volgi a Lui per ringraziarlo e lodarlo, vieni accolto, questo almeno è ciò che si prova, a braccia aperte. Ma vai da Lui quando il tuo bisogno è disperato, quando ogni altro aiuto è vano, e che cosa trovi? Una porta sbattuta in faccia e il rumore di un doppio chiavistello all'interno. Poi il silenzio. Tanto vale andarsene. Più aspetti, più il silenzio ingigantisce. Non ci sono luci alle finestre. Potrebbe essere una casa vuota. È mai stata abitata? Un tempo lo sembrava. Ed era un'impressione altrettanto forte di quella di adesso. Che cosa significa? Perché il suo imperio è così presente nella prosperità e il suo soccorso così totalmente assente nella tribolazione?
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, benvenuti nella mia biblioteca, sono Claudia Perrotta. La mia proposta di lettura per voi di quest'oggi è un brevissimo scritto di Clive S. Lewis, Diario di un dolore. Docente di lingua e letteratura inglese all'Università di Oxford, Lewis fu anche un prolifico scrittore. Famoso anche per i suoi studi teologici, Lewis viene ricordato da un lato come uno dei più importanti apologeti cristiani del suo tempo, da un altro come uno dei padri della narrativa fantasy, grazie al ciclo di romanzi Le Cronache di Narnia, una delle opere letterarie di maggior successo del XX secolo, con una vendita complessiva che supera le 120 milioni di copie in tutto il mondo. Amico dello scrittore J.R. Tolkien, altro master del genere fantasy, fu con lui ed altri intellettuali che decise di fondare il famoso circolo di discussione letteraria degli Inklings. La biografia di Lewis è molto ricca di eventi, tanto che lo stesso autore, che la riteneva interessante, ha dedicato ai suoi anni giovanili un'autobiografia intitolata «Sorpreso dalla gioia». Diario di un dolore parte da un assunto. Il dolore rende irrequieti, come la paura. Rende pigri nei gesti più quotidiani. Apre distanze tra sé e gli altri. Il dolore per un lutto tanto grande quanto la perdita della donna amata rende impossibile godere della compagnia di amici e parenti, ma al contempo si ha terrore della solitudine. Al lavoro o in strada si percepisce distintamente l'imbarazzo altrui, per l'indecisione di accennare o meno alla morte, per il non saper cosa dire, per il riuscire intollerabile al sofferente, sia sentir parlare dell'amata, sia sforzarsi di non richiamarla alla memoria. Il tempo sembra fermarsi e tutto diviene irrilevante, tranne lo strenuo sforzo di trattenere qualcosa di lei. Se non si ha una bella foto, la mente impegnerà il tempo a fissare un'immagine senza tempo in un ricordo da adorare. Ma è bene che ciò non accada. È bene evitare di trasfigurare una realtà perduta in un'idealità immobile e posticcia. Tuttavia, questo preme come la cosa più necessaria. Di rendere in qualche modo presente ciò che è assolutamente perduto, di immaginare per le proprie azioni il buon giudizio di lei, di rimediare un qualche equilibrio da ciò che è irrimediabile. È bene evitare, perché il corpo ricorderà comunque. Il corpo reagirà all'assenza con la mancanza. Riporterà a galla i ricordi di una persona reale, resistente, radicalmente altra da sé. Perché, laddove le menti pure tendevano a unirsi e combaciare, i corpi amavano il diverso, l'opposto, il complemento. Allora, ognuna di queste occasioni ripiomba la mente nella disperazione, facendo crollare il fragile equilibrio trovato per continuare a vivere. E se, inoltre, tutto questo è connaturato al matrimonio, poiché è inevitabile che a un certo punto ci si separi, allora dov'è Dio? Come può un uomo fidarsi di un Dio che non soltanto permette, ma sembra volere l'ineluttabilità di un tale dolore? Come mai potrà un uomo superare lo stato di lutto e continuare a vivere? Lewis risponde chiaramente solo in parte a questi interrogativi e nel corso del testo risolverà solo parzialmente tutte le questioni esistenziali che ha aperto. Quello che fa è annotare e condividere i suoi stati d'animo. In questo diario di spiazzante sincerità, l'autore apre ai lettori il proprio lutto per la morte della moglie. Lo descrive per episodi, per brevi annotazioni, per sporadici appunti di pensieri e di accadimenti. Quello che stupisce è la profondità e soprattutto la lucidità di una introspezione così sofferta, traccia di una razionalità vigorosa e ben presente nel momento della scrittura. Molti sono i passaggi lirici, appassionati e commoventi senza sforzo. Tuttavia non vi è l'intento di offrire con immediatezza la realtà del dolore, ma un resoconto ragionato delle sue evoluzioni. Steso mano a mano, Diario di un dolore non è una ricostruzione retrospettiva ed evita quindi di manipolare i ricordi per dare loro un senso troppo unitario e troppo letterario. Al contempo non è neanche un vero e proprio diario di sfogo immediato, di registrazione fotografica di emozioni e sentimenti. La sincerità quindi non va a scapito della consapevolezza, né viceversa. Difatti si ritrovano anche in questo breve e anomalo scritto tutti i temi cari alla letteratura di Lewis: l'inesplicabilità per l'uomo della giustizia di Dio, la difficile necessità di una morale, la paradossale disumanità di un mondo divino, che è dovuta all'inaccettabile natura fallace e debole dell'umano. Lewis, insomma, riesce nel difficile compito di rendere in una prosa scorrevole e in un resoconto ragionato quanto di meno scorrevole e ragionevole ci possa essere nella vita. il dubbio religioso, l'abbandono alla propria solitudine, il lutto. Come ho cercato di illustrarvi, Diario di un dolore è integralmente permeato dalla forza della fede in Dio. Blasfema e trasgressiva, ma anche un grido di speranza e un atto di affidamento e di abbandono in Dio, è invece questa canzone di Vasco Rossi del 1983. Portatemi Dio, inclusa nell'album Bollicine. È sulle sue note che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.
Datemi Dio.